Il ritorno dalla latitanza. La Vitola, 5 milioni da Berlusconi per non parlare. Gli affari con Panama e il filo doppio con il Caimano. Ordine di custodia anche per De Gregorio, pagato per passare dal IDV a destra. Valterino, 5 milioni. La Vitola torna in Italia e va in carcere per tangenti. La sorella chiese soldi al cavaliere per tacere di Marco Lillo. Non parlerà di Silvio Berlusconi. È questo il primo messaggio che Walter La Vitola ha fatto filtrare al suo arrivo in Italia. Se fosse vero, sarebbe davvero un peccato, perché sono tante le curiosità sull'ex premier che sorgono leggendo l'ordinanza d'arresto. Secondo quanto avrebbe raccontato lui stesso a un suo ex sodale che lo ha riferito ai PM, La Vitola era l'uomo che portava a Craxi, latitante in Tunisia, i soldi di Silvio Berlusconi negli anni 90. Secondo sua sorella, che lo ha raccontato ai PM, più recentemente La Vitola voleva scucire 5 milioni di euro allo stesso Berlusconi per farsi ripagare le amarezze subite in latitanza. Insomma, La Vitola è tornato, dopo mesi di annunci e smentite, dopo le ricorrenti indiscrezioni su memoriali e rivelazioni. Valterino è atterrato a Fiumicino alle 6.41 di ieri mattina. Immediatamente gli sono state notificate due nuove ordinanze di arresto da parte del GIP di Napoli, la prima per corruzione internazionale nei confronti del presidente di Panama, Riccardo Martinelli, e la seconda per le presunte truffe sui contributi all'editoria con il senatore Sergio De Gregorio, sul quale pende a Palazzo Madama una richiesta di autorizzazione agli arresti domiciliari. Le due nuove richieste di arresto dei PM Vincenzo Piscitelli, Francesco Curcio ed Henry John Woodcock si aggiungono alla terza, l'inchiesta madre, per le pressioni sull'imprenditore Gianpi Tarantini perché non facesse dichiarazioni sulla sua estate a base di escort, stavolta nell'interesse di Berlusconi, stranamente non indagato a Bari, dove il fascicolo è approdato. La Vitola era latitante dalla fine di agosto 2011, quando, è bene ricordarlo, in una telefonata intercettata il cavaliere gli consigliò di restare all'estero. Dopo 8 mesi ha deciso di non seguire più il consiglio del ricco amico. Parlerà di lui il suo avvocato Gaetano Balice, annuncia. La Vitola è venuto dall'Argentina appositamente per chiarire tutte le vicende oggetto delle nuove ordinanze di custodia, cioè gli affari con Panama e quelli relativi all'Avanti, contestazioni che già conoscevamo. Sulle questioni relative a Berlusconi però il legale resta abbottonato. Non ne ho discusso con La Vitola e se lo avessi fatto non ne parlerei con i giornalisti. Per sapere cosa dirà Valterino bisognerà attendere domani l'interrogatorio di garanzia davanti al GIP di Napoli Dario Gallo. Intanto ci si può fare un'idea attraverso le dichiarazioni della sorella. Maria La Vitola viene sentita la prima volta il 14 febbraio e fa scena muta. 3 giorni dopo si ripresenta e spiega, verso il novembre del 2011, quando mio fratello si trovava ancora a Panama mi incontrai con Neire Cassia Pepes Gomez, collaboratrice di Walter, nostra direzione redazionale, a Roma. Neire mi disse che aveva delle direttive che doveva trasferire all'avvocato Fredella, un civilista, nostra direzione redazionale. Inoltre doveva portargli una lettera scritta da Walter che aveva a oggetto Berlusconi. Mi disse che si era recata presso lo studio romano del Fredella e, nel corso dell'incontro, telefonò Walter all'avvocato a mezzo di Skype. Gli chiese se Neire gli avesse dato la lettera e l'avvocato rispose di no. A questo punto gli chiese cosa riguardava la lettera e Walter gli mostrò un cartello con sopra scritto Berlusconi. A detta della Neire, l'avvocato fece un salto sulla sedia. Di seguito Walter chiuse la conversazione. A questo punto Neyre spiegò a voce il contenuto della lettera dicendo che Walter voleva che lui si recasse da Berlusconi per chiedere la somma di 5 milioni di euro. Non appena disse ciò l'avvocato la bloccò e gli disse che non ne voleva sapere nulla. Chiesi a Neyre a che titolo Berlusconi dovesse dare questi soldi a mio fratello e lei mi rispose che era una tattica, nel senso che se gli dava questi 5 milioni di euro andava tutto bene, mentre se non li dava Walter una volta tornato in Italia avrebbe avuto tutte le giustificazioni anche morali per dire tutto quello che sapeva su Berlusconi. Insomma, a dire della Neyre, non bisognava spiegare a Berlusconi il motivo della richiesta. Non c'era bisogno. Maria Lavitola sostiene che Neyre non portò mai la richiesta del fratello al cavaliere, ma aggiunge altri particolari sui rapporti di affari tra Walter e Silvio. Mio fratello Walter circa 20-30 giorni fa mi ha telefonato e mi ha detto di recuperare un contratto di pubblicità stipulato dall'Avanti con Berlusconi fra il 1998 e il 2002-2003. Gli chiesi cosa significava Berlusconi e lui mi disse che il contratto era intestato a qualche raggruppamento politico o a qualche società controllata di Berlusconi e che in quel momento non ricordava. Ricordava però che l'importo del contratto era di 800.000 euro o 1,5 miliardi di lire nostra direzione redazionale in favore dell'Avanti per prestazioni pubblicitarie. Mi disse che dovevo prendere questo contratto e portarlo a Berlusconi. Gli chiesi perché. E lui mi disse testualmente: sono cazzi miei. La sorella di Lavitola non asseconda i di Walter. Sui rapporti tra Lavitola e l'ex premier sono interessanti le confidenze fatte all'ex sodale Mauro Velocci e riferite poi da questo ai PM napoletani. Lavitola è molto legato a Berlusconi, con il quale si sentiva sovente al telefono. Per quello che mi ha detto lo stesso Lavitola, la conoscenza e il legame tra lo stesso Lavitola e Berlusconi risale ai tempi di Craxi. La famiglia Craxi smentisce nostra direzione redazionale. Mi ha raccontato che lui era il pupillo di Craxi e che quando Craxi, da latitante, fuggì in Tunisia, a lui era affidato il di portare i soldi in contanti. Il Lavitola faceva da spola tra Berlusconi e Craxi, portando a quest'ultimo i soldi che gli servivano per la sua latitanza. Il Lavitola mi ha detto che Berlusconi non lo avrebbe mai abbandonato in quanto lui conosceva troppi particolari compromettenti. A conferma di ciò vi posso dire di aver assistito io stesso a telefonate tra Lavitola e Berlusconi e a telefonate nelle quali il Lavitola trattava bruscamente la segretaria di Berlusconi. Finmeccanica Co. Valigette, elicotteri e gli affari sul canale. Carceri, elicotteri e radar. Sono questi i tre affari che Walter Lavitola era riuscito a orchestrare tra le due sponde dell'Atlantico. Al telefono nel luglio scorso esultava già al pensiero delle decine di milioni che avrebbe guadagnato con le mediazioni principesche riconosciute da Finmeccanica alle società dei suoi prestanome sugli accordi siglati dal governo di Panama per comprare i radar di Selex e gli elicotteri Augusta. Riesco a raggiungere un accordo con il presidente di Panama, Martinelli, diceva Walter Lavitola al direttore commerciale di Finmeccanica Paolo Pozzessere, in base al quale a me va il 35% della società, per cui mi fa un comodo da pazzi. Secondo i PM, l'ex direttore dell'Avanti aveva previsto tutto. Prestanome locali residenti nelle favelas, percentuali per i politici e per i loro portaborse e società anonime. Tutto perfetto, anche grazie agli agganci dentro Finmeccanica e nel governo. Ma aveva sottovalutato Mauro Velocci. Questo imprenditore che voleva esportare le celle modulari in metallo in quel di Panama, dopo aver fallito nel tentativo di imporre questa tecnologia in Italia, a un certo punto si sente abbandonato dal suo ex sodale in affari. Per lui all'inizio la Vitola era un novello eroe dei due mondi. Dopo un primo tentativo di farsi raccomandare dal fratello del premier, Paolo Berlusconi, gli imprenditori avevano puntato su Valterino Velocci e i suoi soci, Angelo Capriotti, Paolo Passalacqua. Per entrambi ieri è arrivato l'ordine di arresto, non eseguito perché sono all'estero, avevano così trovato tutte le porte aperte. Il consorzio Svemar era arrivato a un passo dal contratto da 200 milioni di dollari, poi scesi a 176 milioni, con il ministro della giustizia locale per costruire 4 carceri a Panama. Già a marzo l'accordo vacilla, probabilmente perché i governanti panamensi volevano una mazzetta maggiore di quella inizialmente pagata. Poi, quando arriva l'ordine di arresto per la Vitola ad agosto, Mauro Velocci vede franare l'affare della vita. L'imprenditore veneto, che ormai si è trasferito a Panama, cerca di puntellare la posizione del suo sponsor politico aiutandolo a preparare l'intervista con Enrico Mentana sulla 7. La Vitola gli mette in mano i suoi documenti più segreti, le password per il computer e le caselle di mail più riservate. Quando la Vitola lo scarica, Velocci si vendica. Conserva non solo le copie dei documenti più delicati, ma anche gli audio registrati di nascosto, che documentano i passaggi più delicati delle trattative di la Vitola con membri del governo panamense. I magistrati, che lo ascoltano parlare al telefono con la Vitola, sentono improvvisamente il suo tono di voce mutare. Quando i PM Curcio, Piscitelli e Woodcock lo convocano, ci mettono poco a convincerlo ad assumere la veste del testimone, anche se è stato sentito all'inizio con l'avvocato come un coindagato. Velocci è un fiume in piena, consegna gli audio, le mail e stende centinaia di pagine in una decina di interrogatori, ricapitolando le dazioni promesse di denaro, dice ai PM napoletani, intermediate dalla Vitola e da altri soggetti, destinate al presidente Riccardo Martinelli, ovvero alla ministra della giustizia di Panama Mendez e a soggetti del loro entourage finalizzati alla conclusione dell'accordo per la costruzione da parte del consorzio Svemar di 4 carceri modulari in Panama. Si possono schematizzare così: 1. Promessa di versamento a favore del presidente Riccardo Martinelli, per il tramite di la Vitola, di 20 milioni di dollari. 2. Versamento da parte di Angelo Capriotti, socio del consorzio Svemar, nostra direzione redazionale, nell'ottobre-novembre 2010, di 64.000 euro in contanti destinati al presidente Martinelli e a uomini di governo e del suo entourage, somma consegnata su espressa indicazione di la Vitola, regista dell'operazione, in Panama, in una valigetta di colore scuro nelle mani del faccendiere Francesco Martinelli, detto Franchi, cugino e uomo di fiducia del presidente. 3. Versamento da parte di Angelo Capriotti di 16.000 dollari destinati al ministro della giustizia di Panama Roxana Mendez. 4. Versamento da parte di Angelo Capriotti, maggio-giugno 2011, di 530.000 euro destinati al presidente Riccardo Martinelli e a uomini di governo. 5. La promessa della dazione a favore del presidente Riccardo Martinelli di un elicottero della società Eurocopter modello EC-135-21-21 con interni in pelle di Hermes del valore di 8 milioni di dollari. La storia dell'elicottero apre un capitolo tutto da chiarire sugli affari panamensi di Finmeccanica. La dazione al Martinelli di tale elicottero, come riferito dalla Vitola, doveva sopperire alla mancata consegna di un elicottero promesso come tangente da Augusta, che aveva concluso con il governo di Panama. La Vitola precisò che il predetto velivolo promesso al Martinelli dalla menzionata società del gruppo Finmeccanica non era stato consegnato poi per prudenza a causa dell'apertura di un'inchiesta giudiziaria che aveva coinvolto il presidente di Finmeccanica Piero Guarguaglini e la moglie Marina Grossi. La Vitola aggiunse che successivamente Svemarx si sarebbe potuta accordare con Agusta per recuperare il costo della tangente, e cioè il valore dell'elicottero.